Una morte e un cane. Un giallo intimo e leggero di Lacey Doyle. Libro 2. Scritto da Fiona Grace. Narrato da Anna Gallarati. Capitolo 1. Il campanellino sopra alla porta tintinnò. Lacey sollevò lo sguardo e vide un gentiluomo di una certa età che era appena entrato nel suo negozio di antiquariato. Era vestito come un uomo di campagna inglese, cosa che sarebbe apparsa strana nella vecchia casa di Lacey a New York, ma che qui, nella cittadina balneare di Wilfordshire in Inghilterra, rientrava nella normalità. Solo che Lacey non aveva mai visto quest'uomo e c'era da dire che ormai conosceva buona parte dei residenti nella piccola località. La sua espressione confusa la indusse a chiedersi se non si fosse magari perso. Rendendosi conto che l'uomo poteva aver bisogno di aiuto, coprì rapidamente il ricevitore del telefono che stava tenendo in mano. Era occupata in una conversazione con la protezione animali e chiamò dal bancone. «Sono da lei fra un secondo. Finisco la chiamata e arrivo». L'uomo parve non sentirla. La sua concentrazione era tutta presa da uno scaffale pieno di piccole statuine di cristallo satinato. Lei si capì che era il caso di chiudere in fretta la sua telefonata con il centro protezione animali per potersi occupare del confuso cliente. Quindi levò la mano dal ricevitore e disse: «Mi scusi, puoi ripetere quello che stava dicendo?» La voce dall'altra parte era di un uomo e sembrava stanca quando sospirò. «Quello che stavo dicendo, signorina Doyle, è che non posso passare informazioni sul personale. È per motivi di sicurezza. Sono certo che potrà capire». Lei si aveva già sentito parlare di quelle regole. Aveva chiamato il centro di protezione animali per poter adottare ufficialmente Chester, il pastore inglese che le era capitato per mano più o meno insieme al negozio di antiquariato dove ora stava in affitto. I precedenti proprietari che avevano gestito quello spazio prima di lei erano morti in un tragico incidente e Chester era tornato a casa a piedi, percorrendo un sacco di chilometri. Ma lei era rimasta del tutto scioccata quando la donna all'altro capo del telefono le aveva chiesto se lei fosse parente di Frank Doyle, il padre che l'aveva abbandonata quando aveva 7 anni. Poi era caduta la linea e lei aveva ritelefonato ogni giorno da allora per rintracciare la donna con cui aveva parlato. Ma ora le chiamate venivano tutte filtrate da un centralino che si trovava nella vicina cittadina di Exeter e Lacey non era ancora riuscita a parlare con la donna che in qualche modo conosceva il nome di suo padre. Lacey strinse la mano che teneva la cornetta e lottò con se stessa per mantenere una voce stabile. «Sì, capisco che non possiate dirmi il suo nome. Ma non siete in grado di passarle la telefonata?» «No, signora», rispose il giovane. «Al di là del fatto che non so chi sia questa donna, abbiamo un sistema con centralino. Le chiamate vengono smistate a caso. Tutto quello che posso fare, e che ho già fatto, è mettere un messaggio nel nostro sistema con i suoi dati». Stava iniziando a sembrare esasperato. «E se lei non vede l'avviso?» «Questa è una possibilità molto reale. Abbiamo un sacco di membri del personale che lavorano come volontari secondo orari stabiliti ad hoc. La persona con cui lei ha parlato prima potrebbe non essere neanche più tornata in ufficio dopo quella prima chiamata». Lei si aveva già sentito prima anche queste parole nelle numerose telefonate che aveva fatto, ma ogni volta sperava e pregava in un risultato diverso. Il personale del centralino sembrava diventare sempre più irritato dalla sua insistenza. «Ma se era una volontaria, non significa forse che potrebbe anche non tornare mai più a lavorare lì?» chiese. «Certo, c'è questa possibilità, ma non so cosa lei voglia che io faccia più di così». Lacey ne aveva abbastanza di usare le sue armi di persuasione per quel giorno. Sospirò e ammise la propria sconfitta. «Ok, va bene, grazie comunque». Riattaccò il ricevitore, il cuore che le sprofondava nel petto. Ma non aveva intenzione di stare a rimuginarci sopra. I suoi tentativi di trovare delle informazioni su suo padre sembravano andare avanti di 2 passi e indietro di 1 e mezzo, e lei si stava abituando ai vicoli ciechi e alle delusioni. E poi aveva anche un cliente di cui occuparsi, e il suo adorato negozio aveva sempre la precedenza su tutto il resto nella mente di Lacey. Da quando i 2 detective della polizia, Carl Turner e Beth Lewis, avevano postato il loro avviso ufficiale per dire che lei non aveva niente a che vedere con l'omicidio di Iris Archer e che in effetti aveva addirittura dato una mano nella risoluzione del caso, il